Manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: io vado a pescare. Gli dissero: veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero: no. Allora egli disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì sulla barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli: chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: seguimi. Parola del Signore.
Alleluia. abbiamo ascoltato ci aiuta a illuminare e interpretare con sapienza il valore della relazione ormai instaurata tra Gesù, che è passato attraverso di noi, che ha portato a compimento la sua missione, il figlio che Dio ha inviato nel mondo, che tutto ha sopportato nella gratuità dell'amore, nell'innocenza più pura, fino a morire. Ed ecco la sua vittoria, è la vittoria dell'amore, è la vittoria del figlio che ha trasformato il disastro della nostra storia umana, prigioniera del peccato, in una storia di liberazione e di rieducazione a quella pienezza del disegno originario di Dio, per cui siamo creature sue, tutti chiamati a vivere nella gratuità vera, nella gratuità dell'amore. Ebbene, vedete, questo itinerario di conversione alla vita è stato realizzato da lui, il figlio che è morto e che è risorto, e ad ecco la relazione tra lui e noi, i discepoli di cui ci parla il brano evangelico di quest'oggi, discepoli che dopo quello che è avvenuto una volta per tutte, la Pasqua di morte e resurrezione, l'evento decisivo, ma sono ritornati alle cose normali della vita quotidiana, come peraltro capita anche a noi. Là in quella regione della Galilea, sulla sponda del lago, il mare di Tiberiade, ecco, pescatori vanno a pescare con tutte le incertezze, con tutte le contrarietà che la normalità della vita comporta, tant'è vero che pescano ma in quella notte non presero nulla, ed ecco la situazione di disagio, di avvilimento, avvertiamo in quei discepoli una nota di desolazione, sono le cose di questo mondo, è un caso particolare, ma poi vedete quante ne possiamo aggiungere noi attraverso quello che avviene nel corso della nostra vicenda, della nostra storia, del nostro cammino, in modo personale, ma comunitario, sociale, storico, pensate, generazioni dopo generazioni, e tutto quello che nella storia umana si è andato ancora accumulando come esperienza di sconfitta, di miseria, di dolore, di malattia, di errori, errori su errori, e quanti peccati si sono andati accumulando ancora, ne sappiamo qualcosa personalmente noi, ma tutta la storia umana ce ne dà un immenso riscontro. Ed ecco, in quella notte non preso, è Gesù risorto? E la relazione tra lui e noi? Ecco, era l'alba, dice qui, e Gesù stava là, sulla riva, è presente, Gesù è sempre presente, il Signore è risorto, non se n'è andato, non è latitante, non è scomparso, è presente, ma sconosciuto. Ed ecco, è Gesù che adesso si rivolge ai discepoli, nel racconto evangelico si rivolge a noi, perché ci spiega come la relazione tra lui e noi trasforma dall'interno proprio il sistema organizzativo della nostra vita, la motivazione che dall'interno anima, sostiene e gestisce la nostra vita, ce lo spiega lui. Infatti Gesù chiede da mangiare alla riva, e chiede da mangiare quando quelli non hanno pescato nulla, tra l'altro la loro risposta è molto secca: no, figurati, ci abbiamo qualcosa da dare a te da mangiare, come se Gesù sulla riva aspettasse il ritorno dei pescatori per ricevere e forse comperare quel tanto di pesce che è necessario per le sue faccende. Ed ecco, no. Ma vedete, Gesù sta impostando una conversazione con loro e con noi che riguarda esattamente qualcosa di profondo, qualcosa che da parte sua è dimostrazione della intenzione d'amore che ha portato lui a compimento attraverso la sua passione, attraverso il carico di dolori di cui ha subito le conseguenze fino alla morte. Ed ecco lui, la sua motivazione, la sua intenzione d'amore, quella fame che lascia trasparire con quella domanda: ma avete qualcosa da mangiare? Gesù è presente, ed è presente come un affamato, è presente come colui che sta ancora manifestando un movimento interiore, che è quello che ha sostenuto tutta l'attività pubblica del Signore in questo mondo e la sua missione d'amore fino a quando è morto ed è risorto. L'innocente è più forte della morte degli uomini peccatori, ma ne ha subito tutte le conseguenze, la sua fame. Ed ecco, i discepoli adesso sono incoraggiati: ma gettate la rete, e vedete che qui adesso la situazione si sta trasformando, la rete si riempie di tanti pesci, ma c'è un orizzonte più grande, c'è uno spazio immenso, c'è il mare, c'è la storia umana, c'è la moltitudine dei pesci, che è come dire la moltitudine umana. Ed ecco che Gesù sta, lui ancora sconosciuto, sta aiutando i discepoli a rendersi conto di essere parte di una storia immensa che riguarda le generazioni che passano dal tempo antico e ancora davanti a noi chissà quante altre generazioni, dentro a una storia che si sta allargando sempre più, come quelle reti gettate nel mare che sono per Gesù il segnale offerto ai discepoli affinché si rendano conto che anche loro e anche loro sono parte, noi siamo parte di una storia d'amore che viene da lui e che riguarda l'umanità intera. E allora vedete, in questo orizzonte sempre più ampio, ecco, c'è quel discepolo amico di Gesù che subito intuisce, è il discepolo amico di Gesù, e dice a Pietro: ma è il Signore, vedi, è così. Questo è il segnale della presenza di Gesù risorto. È lui che dall'interno delle nostre fatiche quotidiane ci chiama a renderci conto di essere parte oggi, qui, attraverso i disagi che dobbiamo affrontare, con tutte le situazioni particolari, spicciole, qualche volta anche un po' banali e qualche volta invece anche drammatiche e dolorose della nostra esistenza umana, ma siamo parte di una storia d'amore. Ce lo sta spiegando lui, e dice a Simon Pietro: vedi che è il Signore. E Simon Pietro si butta in acqua, ricordate questa scena veramente magnifica, e Simon Pietro che giunge, arriva a nuoto, come se fosse lui stesso, Simon Pietro, il discepolo più autorevole, trasformato in un pesce del mare, fradicio, dopo aver nuotato per quel tratto di mare, giunge a riva. E qui la scena, vedete, diventa veramente chiarificatrice, ci spiega davvero dove vuole arrivare Gesù risorto, nella relazione con i suoi discepoli, nella relazione con noi. Lui diventa il risorto dai morti per spiegare ai suoi che la loro presenza nel mondo è attraversata da loro, la nostra, è attraversata da una novità. Questa novità è una motivazione d'amore, in risposta a lui, a quella motivazione d'amore, a quella intenzione d'amore per cui lui è morto ed è risorto. E adesso tutto della nostra esistenza umana entra dentro a questa relazione d'amore con lui, e tutto diventa, nella concretezza più spicciola, più semplice, più comune, più banale, diremmo noi, nella concretezza della nostra vita, man mano che arranchiamo, qualche volta in modo un po' scomposto, man mano che fatichiamo e lavoriamo e costruiamo relazioni e moriamo e ci ammaliamo, perché prima o poi moriamo tutti, ma tutto nel nostro vissuto, tutto nella nostra esistenza umana adesso è valorizzato come possibilità, capacità, incoraggiamento a far di noi stessi una risposta d'amore. Questo, vedete, è il passaggio determinante e che mi sembra veramente motivo per noi di grande incoraggiamento. Infatti ricordate la scena, perché appena scendono a terra sulla riva del mare c'è un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Chi ha acceso questo fuoco? Gesù. È Gesù risorto. Ma vedete, questa immagine simboleggia, ed è un simbolo molto, molto semplice, un simbolo antichissimo peraltro, lo usavano gli antichi cristiani fin dalle primissime generazioni. Simboleggia esattamente l'evento di cui è stato protagonista lui, quell'opera d'amore per cui il figlio di Dio nella sua innocenza è passato attraverso la morte. Quel pesce sta a indicare esattamente tutto quello che c'è di penoso, di faticoso, di schiacciante, di mortificante, di pericoloso, di drammatico, di infernale, per dirla addirittura con un aggettivo piuttosto severo, nella nostra esistenza umana. Il pesce, un grande mostro, per dir così, ed ecco tutto quello che Gesù ha affrontato condividendo le pene della nostra condizione umana, condizione di uomini peccatori, ma lui innocente. Il pesce, il pane, ed ecco il pane è il segno di una vittoria d'amore. Tutto quello che Gesù nella sua innocenza ha subito come condivisione della pena che affligge la nostra esistenza umana fino alle estreme conseguenze, per un motivo d'amore. Ecco il pane, e il pane che è il simbolo della sua vittoria, che non è la vittoria del prepotente, che non è la vittoria del violento, che non è la vittoria del più forte. È la vittoria dell'innocente nella gratuità dell'amore, il pane. E vedete, apre e chiudo subito una parentesi, questa è poi la motivazione per cui la tradizione antichissima nei secoli ha abituato i discepoli del Signore, i cristiani, a mangiare il pesce il venerdì e ecco il pane dell'Eucarestia. Il cibo nuovo, il cibo santo, il cibo glorioso, il corpo risorto del Signore, la domenica. Ma questa è una parentesi che subito chiudo, perché ritorniamo al racconto evangelico dove Gesù dice adesso portate un po' del pesce che avete preso. Dunque metteteci il vostro contributo, ma è un contributo dove c'è di mezzo la nostra vita, la nostra storia, la nostra fatica quotidiana, le difficoltà nelle relazioni, il lavoro, ma poi vedete qui c'è di mezzo quello che nel corso della nostra vita è anche un fenomeno che cambia, dai bambini che crescono agli adulti, quelli che cercano di inserirsi nella vita e fino agli anziani, capiterà anche a Simon Pietro e agli altri discepoli, capita anche a noi, e poi le incertezze, le malattie, i disagi, e in giro per il mondo quante guerre che ancora ci affliggono e ci lasciano così straziati, ed ecco tutto quello che voi potete consegnare come offerta di voi stessi, e vedete c'è tutto di noi. Aggiungiamo il nostro pesce là dove già è preparata la mensa che Gesù mette a nostra disposizione. Quella mensa significa condividere noi la sua intenzione d'amore, corrispondere noi a quella novità di cui è stato protagonista lui. Per questo la relazione tra Gesù risorto e la nostra realtà di discepoli che camminano nella storia umana è una relazione d'amore, è una relazione nuova, è per questo che la nostra vita è cambiata, è per questo che la nostra storia non è più la storia di esseri umani prigionieri di una condanna a conseguenza del peccato, del fallimento, del tradimento. Questa è una storia d'amore che è più forte del tradimento e che, vedete, si realizza nella continuità delle generazioni fino a noi oggi. Per questo partecipiamo all'Eucaristia, per questo di domenica abbiamo un appuntamento, per questo nel cammino della nostra vita c'è la domenica e questo momento è prezioso, ma poi quotidianamente nelle nostre case, sulle nostre strade, nei luoghi di lavoro, nei luoghi di fatica, nei luoghi di sofferenza, nei luoghi di dolore e fino alla necessità di visitare i nostri cimiteri, e tutto rientra dentro una storia d'amore, da dove tutto del nostro vissuto diventa una risposta, un'offerta d'amore. Siamo messi in grado di corrispondere alla sua opera d'amore, la sua Pasqua. Lui e noi possiamo mettere a disposizione quello che nel racconto evangelico, nella terminologia simbolica dell'evangelista, si chiama il nostro pesce, la nostra realtà quotidiana, la nostra fatica di ogni momento, le difficoltà e anche i dolori e anche gli errori, perché ricordate che qui c'è di mezzo Simon Pietro, che è reduce, come sappiamo, da un triplice tradimento, e tra l'altro proprio lui poi viene interrogato tre volte: ma tu sei mio amico? Tu mi ami? Già, vedete, è la domanda che Gesù rivolge a Simon Pietro, ma la rivolge a tutti quanti noi, perché questa è la relazione nuova tra Gesù risorto, ecco, siamo in tempo di Pasqua, ma è sempre la vita cristiana, Gesù risorto e noi, e me, e ciascuno di noi, e intanto la moltitudine dei pesci nelle reti, e la storia dell'umanità. Ma tu mi ami, ecco, Signore, tu lo sai, dice Simon Pietro, è proprio vero, tu lo sai, e sei tu che hai dimostrato la sua intenzione d'amore, ed ecco, adesso noi siamo alle prese tanti avvenimenti nuovi che si sviluppano nel corso della nostra storia e poi la nostra generazione, e noi siamo qui oggi per confermare ancora questa presa di coscienza che riguarda la novità che dall'interno ha trasformato la nostra condizione umana. Siamo in grado di scoprire come nella quotidianità più semplice del nostro vissuto una intenzione d'amore può essere finalmente ricapitolazione di tutto in un atto di offerta, in una risposta. Per questo la Pasqua del Signore non è un evento che riguarda Lui e noi siamo spettatori a distanza. È proprio vero che Gesù continua a essere presente sulla riva del nostro mare, quale che sia la nostra storia, la nostra esistenza, ed è Lui che continua a sollecitarci, a incoraggiarci, a dimostrare qual è il motivo che dall'interno trasforma la nostra esistenza umana, per quanto miseri siamo in questo mondo, in una risposta d'amore. E allora siamo apprendisti alla scuola di questa rivelazione e stiamo imparando, e giorno per giorno, per questo di domenica in domenica ci ritroviamo attorno all'Eucaristia, stiamo imparando a seguire Lui, a accogliere la sua presenza e a corrispondere alla sua volontà d'amore. E intanto vedete una moltitudine di pesci nel mare della storia umana, e intanto un disegno che si amplia sempre di più, e si amplia sempre di più anche attraverso il nostro povero cuore umano. Per quanto piccola sia la nostra esistenza, anche noi siamo coinvolti in questa storia d'amore che ancora deve portare frutti in pienezza per coinvolgere l'umanità intera ieri e di oggi, e sarà così per domani. E tutto questo a gloria di Dio, che ha mandato a noi suo Figlio Gesù Cristo. Pane e pesce, pesce e pane. Colui che oggi ancora per noi, per tutti, per ciascuno di noi, per la Chiesa, per l'umanità intera, colui che è il rivelatore di una intenzione d'amore che segna la svolta, che trasforma dall'interno la storia umana. Noi siamo chiamati a una vita nuova perché siamo riabilitati a far del nostro cammino quotidiano, fare di noi stessi una risposta d'amore. Alziamoci in piedi. E recitiamo insieme il credo.